Francamente, il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Cannaliere. Il punto sullo territorio lo facciamo quasi alla vigilia dell'Immacolata, che di fatto aprono le festività natalizie con il primo cittadino di Francavilla Fontana, il professore Antonello De Nuzzo. Buonasera a lei. Intanto ringrazio per aver accettato il nostro invito per fare un po' il punto della situazione, perché, come dice qualcuno, la luna di miele è finita e arrivano già i primi problemi. Intanto voglio iniziare io da una battuta che battuta non è. Sindaco, lei innanzitutto è a capo di un'amministrazione, abbiamo sempre detto, variegata. Qualcuno dice a trazione di centrodestra.
Posso rispondere? Sì. Intanto molte grazie per l'invito. Buonasera a lei, direttore, e buonasera ai radioascoltatori. La prima domanda che mi pone è questa, circa la composizione della coalizione che secondo qualcuno sarebbe a trazione, se ho ben compreso, di centrodestra. Allora, non è un mistero come sia nata la mia candidatura, che è nata dentro ad un ambiente, se vogliamo semplificare in questo modo, riconducibile al centrosinistra. Due liste civiche, per quanto puramente civiche, di quelle che mi hanno sostenuto sono riconducibili a a quell'universo di valori che si può iscrivere nel centro-sinistra. Poi si è aggregata, strada facendo, ma direi quasi subito all'inizio della campagna elettorale, una lista civica che è più vicina all'elettorato più tipico di Francavilla, cioè un elettorato conservatore. Però io insisto sulla natura anche della lista civica idea, per intenderci, che è una lista puramente civica, anche questa, composta di persone che non avevano un'esperienza pregressa nell'amministrazione, insomma nella politica.
Allora, una battuta, l'ho fatto parlare subito per quanto riguarda la composizione di questa amministrazione. Certo che Carlo Salvemini non è il nuovo sindaco di Francavilla Fontana, come ha detto qualcuno proprio ieri. A proposito, non si è su scherzi a parte, qualcuno avrà pensato, perché Carlo Salvemini è il nuovo sindaco di Francavilla Fontana. Certo, ci sono state delle prove tecniche, come si dice, di trasmissione, quindi questa, diciamo, involontaria gaffa, perché poi nel sistemare il nuovo sito, anzi il nuovo portale del comune di Francavilla Fontana, perché se non sbaglio avete avuto come idea quello del comune di Venezia, anche perché il nuovo sito rispetto a quello ormai obsoleto, perché era una tecnologia ormai datata, così è scritto nella delibera, questo permetterà di erogare servizi ai cittadini ma anche alle imprese per via telematica. Certo, è ancora in corso di costruzione, quindi magari quella gaff voluta, perché magari c'è il copia e incolla, e quindi per vedere anche un po' come doveva interagire questo nuovo sito, poi tutto è stato rimediato già nella serata di ieri, quindi il sindaco di Francavilla non è Salvemini, battuta a parte, ma è il sindaco Antonello De Nuzzo. Il nuovo portale ha visto la luce, quindi sarà ancora di più arricchito.
Sì, chissà che ne pensa Carlo Salvemini, diciamo, di quello che è accaduto.
Per spiegarlo, lo leggerà domani.
Per spiegarlo, come si dice, a chi si fosse sintonizzato soltanto adesso, è successo questo. Noi abbiamo deliberato la costituzione di un nuovo sito internet per il comune, perché il tempo passa per tutti e passa anche per i siti internet, e per cui abbiamo assunto questa decisione nella prospettiva di rendere il sito più fruibile, più agevolmente fruibile.
E quindi oggi tutto si muove sulla tecnologia.
Certo, certo. E quindi l'attività amministrativa più trasparente. Durante le prove tecniche di allestimento di questo sito, che sono prove ancora in corso,
anticipo già io domani sul giornale, diciamo, prove tecniche di trasmissione,
diciamo così, una finestra è stata riempita per vedere se, per verificarne il funzionamento, con dati che si riferivano al sindaco di Francavilla, ma che non riguardavano il sottoscritto.
Salutiamo Salvemini, che ha problemi comunque nella sua Lecce, perché non sappiamo se rimarrà dopo Salvemini. Il 7 gennaio.
Questo lo scopriremo solo vivendo, diciamo.
Allora, ne approfittiamo perché abbiamo esordito con il clima natalizio, con l'Immacolata, e qualcuno ha parlato, anzi più di qualcuno sui social, e non solo, di una città spenta. Un'ora prima, venendo prima negli studi di Radio 85, lei ha postato alcune fotografie, perché dice, il Natale lasciamole ancora lavorare, l'Immacolata ancora non è arrivata. Certo, c'è stata l'iniziativa di Farmville, i colori del Natale in piazza Giovanni XXIII, e finalmente si intravedono già le prime luci.
Sì, se limitiamo, diciamo, il discorso delle luminarie, l'allestimento ha avuto inizio oggi e entro domenica mattina l'allestimento delle luminarie sarà completato ad opera di un imprenditore del settore che è un francavillese. Noi siamo felici che lui abbia diciamo, abbia voluto continuare questo rapporto con l'amministrazione, proseguire più esattamente con il comitato organizzatore anche degli eventi natalizi. L'allestimento, dicevo, terminerà domenica con il completamento di Via Roma. Lei si riferiva poco fa alla illuminazione del castello e quella di Viale Lilla, che ha avuto inizio da questa sera. Più in generale, con riferimento agli eventi natalizi, il calendario l'abbiamo inaugurato sabato e domenica scorsi con questa iniziativa inedita per Francavilla, che è Farm
Diciamo che è andata meglio domenica, perché sabato era un po' la temperatura, un po' perché tutto il pomeriggio è piovuto, quindi magari. Però domenica c'è stato un bel movimento.
Io posso dirle questo per esperienza diretta, perché c'ero dall'inizio.
Oltre al concerto gospel molto bello nella Basilica Pontificia Minore.
Posso dire questo per esperienza diretta, perché c'ero dall'inizio alla fine tutte e due le giornate. Allora, sabato indubbiamente il maltempo ha falsato, diciamo, con il maltempo ha inciso sull'evento, c'è stata una falsa partenza, per così dire. Poi la piazza un poco si è popolata, però il concerto in Chiesa Madre ha avuto inizio intorno alle 9, intorno alle 21, è terminato dopo le 23, e io alle 23, quando mi guardavo alle spalle, vedevo la Chiesa Madre che ha una capienza del tipo, diciamo,
era gremita,
del tipo un palazzetto sportivo, che era ancora gremita. Il concerto è stato di qualità, e poi domenica abbiamo recuperato, nel senso che il piazzale Giovanni XXIII è stato preso d'assalto in alcuni momenti della serata da chi voleva avvicinarsi a queste casette, che non sono tipiche di Francavilla ma sono molto gettonate ormai dovunque, quindi ce le siamo procurate anche qui. Però è importante dire che dentro le casette c'erano esercenti di Francavilla.
Ecco, a questo punto proprio l'assessore al ramo Domenico Maiola ha parlato di iniziative di qualità. Questa è una delle tante che comunque iniziative già realizzate, altre in cantiere. E al centro le tipicità francavillesi. Non è uno slogan, ma è un obiettivo vostro.
Non solo è un obiettivo, ma è quello che è accaduto realmente domenica, perché il risultato che rivendichiamo è la soddisfazione degli esercenti, che ci dicono di avere registrato, diciamo, un buon volume di affari. E questo è il percorso.
Magari mancavano le bombette col panino. Magari.
Mancavano le bombette.
Il vino c'era.
Ma ci avrebbero detto che andavamo, diciamo, che rincorrevamo Cisternino e altre tradizioni. No, ci siamo delineati questo percorso di valorizzazione degli esercenti locali. Perché chi si ritrova a dover organizzare un evento di questo tipo si trova, come dire, di fronte a un bivio. Si può, e tutte e due le strade sono legittime, si intende. Si può appaltare l'organizzazione a qualcuno.
Legittime quelle del passato.
Sì, per carità, non ci mancherebbe. Legittime in assoluto.
In assoluto.
Ecco, legittime nel senso che.
Così per sgomberare il campo.
Ma ci mancherebbe altro. Legittime, intendo dire che si può decidere di appaltare l'organizzazione dell'evento a un soggetto esterno che viene, fa il suo evento e poi c'è da chiedersi che cosa resta nella città, oppure si può organizzare di intesa con i soggetti della società civile più interessati, che in questa circostanza erano gli esercenti, e fare una verifica di che cosa sia rimasto dentro alla città.
Ok, linea alla regia per altri consigli pubblicitari.
Francamente, il punto sul territorio.
Il punto sullo territorio con il sindaco di Francavilla, Antonello De Nuzzo. Quindi le luminarie, dice il sindaco, si sta già lavorando proprio da oggi perché Francavilla possa avere anche quelle luci di Natale doverose. E prima di venire anche postato alcune foto che riguardano proprio l'installazione di alcune luci al castello e sulla lungo via Lilla, e c'è qualcun altro invece che questa mattina ha dato un assist così al sindaco, perché forse doveva venire qui in trasmissione questa sera, e nel posto il presidente del consiglio comunale Domenico Attanasi dice: stiamo lavorando su tutto già dal primo giorno, ogni giorno con competenza, serietà e impegno, senza scaricabarile, senza alibi, senza annunci, senza proclami. E alcuni risultati sono già visti, altri arriveranno. Poi la parte che riguarda il sindaco: abbiamo la fortuna di poter contare su un sindaco unanimamente stimato, corretto e competente, su una giunta composta da persone serie e su una maggioranza consiliare coesa, e il tempo a disposizione c'è. Quindi state lavorando, sindaco.
Letto e sottoscritto, diciamo. No, io ho letto naturalmente il posto di Domenico Attanasi, che nella sua qualità di presidente del Consiglio Comunale è libero come dire, dalle incombenze, quelle di tipo operativo che spettano invece al sindaco.
Però è un presidente molto loquace rispetto agli altri presidenti di consiglio comunale, nel senso che comunque interviene.
Questa loquacità corrisponde al suo carattere, che io conosco bene, perché siamo, come dire, il poliziotto buono e il poliziotto cattivo.
Lo salutiamo se ne ascolta.
Lo saluto con un mutato affetto. No, io peraltro sono soddisfatto della maniera in cui lui sta esercitando il suo ruolo in aula di presidente del Consiglio Comunale, perché lo trovo molto equilibrato, molto rispettoso. Fuori dell'aula di Consiglio Comunale lui è un componente autorevole di questa maggioranza. Rispetto alle cose che ha scritto io le confermo. Nel senso che quasi c'è una direttiva che io rispetto alla quale io ho chiesto un po' a tutti di attenersi.
Ecco, sindaco, se mi permette, c'è un punto. Io condivido sul fatto che può esserci questa maggioranza coesa, sì. E quindi infatti questo è il punto essenziale, cioè una maggioranza unita permette di poter lavorare. Composta da persone serie, io credo che tutte le giunte, così in maniera generale, discutiamo a livello generale, non soltanto di Francavilla, tutte sono meritevoli di occupare dei posti di responsabilità e sono tutte persone serie, almeno fino a prova contraria.
Certo. Prego. No, io, se la domanda è questa, io quando penso ai componenti della mia giunta mi sento, come dire, molto confortato dalla loro presenza accanto a me nell'attività amministrativa, perché sono, non posso dire le persone ideali rispetto a ciascuna delle materie di cui ho chiesto loro di occuparsi, però ho la sensazione che siano la persona giusta, cioè che ha la sensibilità giusta per ciascuna materia. Faccio un nome a caso, Sergio Datarano. Sergio Datarano sono anni che combatte le sue battaglie, prima le ha combattute anche in maniera donchisciottesca, nel senso che era da solo, adesso le sue battaglie sono diventate, perché le abbiamo condivise dall'inizio, le nostre battaglie. Guardi, proprio con riferimento alla delega alla mobilità sostenibile che ha Sergio Datarano.
Era la domanda che dovevo fare proprio sulla mobilità sostenibile.
Prego, no, guardi, le dico una cosa. Se la mia esperienza amministrativa finisse domattina, io credo che nessun candidato sindaco al prossimo giro potrebbe presentarsi con un programma nel quale non compaia l'argomento, insomma il punto della mobilità sostenibile. Allora, quello che rivendico è avere introdotto nella discussione pubblica in questa città un tema come la mobilità sostenibile.
Ecco, mobilità sostenibile, addirittura qualche giorno fa su Quotidiano, Torchiarolo, se non sbaglio, un comune della provincia di Brindisi, c'era proprio il Pedibus, quindi l'iniziativa che voi avete iniziato a Francavilla e sta iniziando a fare proseliti anche in provincia.
E questo mi fa molto piacere. Peraltro Sergio ha avuto ricevuto un'attestazione di stima da un consigliere comunale di Biceglie. Io posso testimoniare che i due non si conoscevano, quindi è stata un'iniziativa, diciamo così.
Attraverso la rete è più facile anche.
Voglio dire, è stata un'iniziativa autonoma di questo consigliere comunale di Biceglie, che si è accorto di quello che sta accadendo pian piano a Francavilla e ha espresso, diciamo così, il suo apprezzamento.
Allora, qui entra in gioco, in ballo, la mobilità sostenibile con Sergio Datarano. Il sogno di Sergio Datarano, poi condiviso, quello di far utilizzare i francavillesi la bicicletta. Sì. E con le buche come la mettiamo?
Ma guardi, la bicicletta, qui è
fatto una battuta,
qui non è in questione la nostra passione per la bicicletta, qui è in questione la nostra passione civile per la città. Allora, la bicicletta è un punto di osservazione privilegiato, perché se io vado in bici, delle buche mi accorgo più facilmente, perché magari ci passo sopra, mi creano dei disagi alla circolazione. La bicicletta, stimolare, diciamo, l'utilizzo della bicicletta è anche una maniera per indurre i cittadini a rendersi conto dello stato in cui versano le strade e a segnalarci le condizioni delle stesse strade. E voglio dire, è un circuito quello che vogliamo innescare.
E far cambiare la mentalità? Perché ormai nelle regioni, voglio dire, non meridionali, ma se andiamo a Bologna, se andiamo in Emilia, voglio dire, lì la bicicletta, a Padova, la bicicletta viene
usata. Per far cambiare la mentalità, soprattutto degli adulti, ci vuole del tempo. 5 mesi, a essere un poco, almeno un poco onesti intellettualmente, non si fa, si fa nulla o quasi. Però questo tempo noi confidiamo di averlo. E poi, voglio dire, l'argomento come la tutela della salute è un argomento che dovrebbe essere comprensibile da parte di tutti.
Allora, parliamo di due questioni, perché più
riferisco
volte
al traffico,
al
traffico e alle sue conseguenze.
Un po' rivista negative. Anche rivisitata la situazione del traffico, del piano traffico a Francavilla.
Serve diciamo aggiornare il piano del traffico che esiste a Francavilla, esiste, mi dicono dal 2003, mi dicono, perché abbiamo qualche difficoltà a rintracciarlo negli uffici comunali.
È un piano molto vecchio.
Sicuramente tarato su una città, che, voglio dire, su esigenze che hanno fatto il loro tempo, per cui va riaggiornato, e però sarebbe un peccato accantonare, diciamo, l'idea di una Francavilla percorribile a piedi o in bicicletta, perché la città è pianeggiante e per percorrere le distanze, diciamo, sono assolutamente percorribili a piedi.
Allora, poi ci sono due questioni, perché poi i nostri radioascoltatori più volte ci hanno segnalato di poter realizzare una trasmissione in merito, e riguarda le strutture sportive, sì, a Francavilla. Per la verità, in tutti questi lunghi anni, io parlo negli anni 80, probabilmente uno dice perché comuni vicini a Francavilla sono stati più virtuosi e che hanno strutture sportive adeguate. Poi è stato attrezzato, è stato rifatto completamente il terreno in erba, il campo a Francavilla, lo stadio. Oggi, per esigenze anche che c'è una squadra che sta in Serie C, e quindi abbiamo due strutture sportive, uno è lo stadio, l'altro è il palasporto, il palazzetto comunale. Per lo stadio comunale Giovanni Paolo II c'è stato appunto l'adeguamento, c'è stata questa variante, e l'opera, il cronoprogramma parla, il RUP dice un mese, poi ci saranno i collaudi, quindi arriveremo già a fine gennaio e poi per la primavera. Ecco, lo stadio, possiamo tranquillizzare i tifosi? A che punto stiamo con lo stadio, Sindaco?
Per lo stadio mi sento di tranquillizzare i tifosi, nel senso che dei passi avanti, e anche la società, ecco.
Beh, è chiaro, è normale.
Perché l'impegno di Magrì non è di poco conto.
È chiaro.
Perché dei passi avanti ulteriori sono stati fatti, nel senso che è stata finalmente licenziata quella variante la cui necessità è scaturita dal famoso parere rilasciato dalla Lega Nazionale Dilettanti.
Ecco, a proposito dello stadio, perché poi lei non è molto abituato sui posti, soprattutto la sera è quello che magari fa il posto, che magari ha più tempo e più tranquillo tra le mura domestiche a fare queste riflessioni. E proprio un mese fa, credo, dice: noi continuiamo ad occuparci dello stadio con serietà e senso di responsabilità, sorvolando sulle polemiche strumentali e anche su certe offese del tutto gratuite che si spingono ben oltre il limite della diffamazione. Questo è poi l'uso e abuso dei social.
Beh, questo è un tema più generale, diciamo. Io
sono chiaro.
non ho la pretesa di, come dire, di educare nessuno, non ne ho alcuna autorità. Certo è che questa storia dello stadio...
Però lei è un avvocato, e quindi il rischio della diffamazione come avvocato, non più come docente, oggi come avvocato.
Sì.
Più a conoscenza, voglio dire, quindi anche l'uso e abuso che si fa magari a volte dei social, bisogna stare molto attenti.
Sì, ma non perché poi potrebbe scattare la ritorsione del sindaco.
No, è chiaro, non voglio dire.
Per carità,
così in linea generale.
Bisogna stare molto attenti perché, guardi, io insisto sempre sullo stesso punto, che è la consapevolezza. Se io voglio parlare, se tu è generico,
sì,
diciamo,
sì,
vuoi
sì,
parlare
sì.
di un argomento, è bene che ti informi a proposito di quell'argomento. Se non ti informi, il rischio qual è? Di formarti una opinione che è soltanto il frutto delle opinioni altrui. E quindi parliamo del nulla in definitiva.
E allora la questione stadio,
poi che il rischio, diciamo, che si ecceda è stato, mi pare, superato da molto.
Sì, quello sì. Allora, per quanto riguarda lo stadio, perché poi lo dite all'interno della delibera, lì c'erano stati dei problemi, perché tra l'altro una volta voi avete sbloccato quindi i lavori di adeguamento. Però, lo dice non il sindaco, ma dalla relazione del RUP si è preso un'altra verità, sono documenti pubblici. Dice: una volta iniziati i lavori nella scorsa primavera si è riscontrata la mancanza dei dovuti pareri da parte del CONI, della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, che rappresentano un atto propedeutico proprio per la realizzazione dell'opera e dei quali non si ha traccia positiva negli atti sottoscritti all'epoca dal RUP pro tempore. Lo dico io, non lo dice il sindaco, l'ingegnere Sergio Mariarini.
Lei ha fatto la domanda e lei ha dato la risposta che è nelle carte. No, rispetto al RUP e anche al direttore dei lavori, che sono due RUP, quello attuale, che sono due componenti dell'ufficio tecnico comunale, mi lasci dire che non posso fare altro che ringraziarli per la dedizione con cui si sono applicati a questa vicenda dello stadio.
Allora, Francavilla è una città che ha dato molto allo sport, sindaco, anche a livello nazionale.
Sì.
Lo hanno messo anche nero su bianco i centristi di Francavilla Popolare Insieme, è stata presentata un'interrogazione che sarà discussa in un prossimo consiglio comunale. In questa interrogazione il capogruppo Luigi Galiano dice qui ci sono diverse società di basket che rappresentano la nostra città, anche in campionati di Serie C con tutti i settori giovanili, e sono costrette ad adattarsi in piccole palestre, questo da anni, in piccole palestre che vengono concesse dalle scuole a fronte di un cospicuo canone. Chiaramente gli spettatori devono accontentarsi di quei pochi posti disponibili per poter assistere a questi incontri. L'assessore, il vostro assessore Antonio Martina, ha dichiarato sarà rispettato il cronoprogramma. Il cronoprogramma dice entro marzo, sì. Che poi la struttura interna è già terminata, sì. E la sistemazione del piazzale esterno e un'altra ventina di giorni per i collaudi, perché quando poi si chiude l'opera pubblica bisogna fare i collaudi. Certo. È così, sindaco?
Sì, confermo il cronoprogramma che ha indicato Antonio Martina. Marzo, nella peggiore delle ipotesi, aprile. Però diciamo nel corso di questa stagione sportiva dovremmo riuscire a concludere.
Lo stadio terminato, finalmente, per la Serie C, e l'altra parte il Palazzetto dello Sport. Solo che per lo Palazzetto dello Sport poi lì la commissione consiliare competente, sicuramente la giunta e il sindaco, dovranno poi impegnarsi per la futura gestione di questa struttura.
Dovremo impegnarci per la gestione della struttura, perché la manutenzione, della cioè il funzionamento della struttura richiede spese considerevoli, ma tutti i soggetti interessati sono già stati, come dire, precettati, in primis le società di basket, perché insomma la soluzione secondo me non può prescindere da una considerazione. Quella è una struttura sportiva, quindi vocata soprattutto a ospitare manifestazioni sportive. Secondo me c'è da studiare, c'è da approfondire la possibilità che ospiti anche eventi di pubblico spettacolo. È una eventualità, si fa così da tutte le parti. Ora, il problema che si pone è che quella struttura è stata realizzata, mi riferisco all'interno, molti anni fa, senza che venisse previsto un rullo, lo dico così banalmente,
per far capire chi ci ascolta,
perché sennò ci arriva un tacco sopra, non necessariamente un tacco 12, anche un tacco di quello che ha lei, un del tipo di quello che indossa lei, e ci fa il bozzo, diciamo, come dicono a Roma. Stendendo sopra un rullo, quella può diventare un'area che ospita eventi di pubblico spettacolo oppure eventi di qualunque altra natura che prevedano la partecipazione di molte persone.
Sarebbe un bel contenitore.
Sarebbe un bel contenitore alternativo al
Cinema
Castello
Italia.
Imperiali, alternativo sì al Cinema Italia, che potrebbe che potrebbe essere destinato per più tempo, per esempio a rassegne teatrali del tipo di quella che è in corso in questo periodo e che stasera prevede il secondo appuntamento.
E sta andando molto bene.
Andando molto bene, i dati sono molto confortanti, quelli che ci ha fornito il Teatro Pubblico Pugliese. Gli abbonamenti sono in crescita. Io stesso ero presente al primo appuntamento e ci sarò anche stasera, perché ho fatto l'abbonamento non in prima fila ma nelle retrovie, perché guardo lo spettacolo, ma ormai ho sviluppato
l'occhio insieme
un certo tipo di sensibilità, per cui mi guardo intorno, cerco di cogliere i rumors, però il destino della struttura io mi immagino che sia quello, per tornare al palazzetto, cioè un contenitore che non ospita soltanto le manifestazioni sportive.
È una valutazione che il sindaco farà insieme alla sua maggioranza e insieme alle forze politiche che lo sostengono, certo. E poi insieme poi al Consiglio Comunale, quando si andrà poi a deliberare. Per chiudere questa pagina sportiva, il 15 dicembre prossimo al Castello Imperiale ci sarà la festa dell'Atletica Pugliese. Questo è un evento molto particolare, una kermesse di assoluto prestigio, perché saranno premiati gli atleti, le società e i dirigenti che nel corso del 2018 hanno dato lustro all'atletica regionale, quindi verranno qui a Francavilla. E tra l'altro tra i premiati ci sarà anche un campione locale di maratona, Antonio Redi. Proprio parlando di maratona, il presidente regionale della FIDAL, per chi non lo conosce, Giacomo Leone.
Già, il nostro, diciamo, nostro concetto di dire così, nostro.
Ecco, Giacomo quando Leone, vinse Giacomo Leone nel 96 la maratona di New York, proprio sulle pagine dei giornali sportivi nazionali, disse: Francavilla avrà la pista di atletica leggera. Sono passati dal 96 ad oggi. Comunque, questa kermesse che porta lustro anche a Francavilla, perché ospitare qui un evento del genere con campione a livello regionale.
Sì, questa è una manifestazione che si sarebbe potuta svolgere altrove e che altrove avrebbero ospitato molto volentieri. Noi abbiamo
ad esempio
fatto...
il palazzetto dello sport andava benissimo.
No, altrove intendo in altri posti.
Ah, altrove?
No, e non certo, ma è un galà, diciamo. Quindi il castello, abbiamo la fortuna di avere questo posto che si presta a questo tipo di eventi. E, voglio dire, è una manifestazione che avrebbe potuto svolgersi in tanti altri posti in Puglia. Noi abbiamo fatto leva sui sentimenti di Giacomo Leone, sull'amore... sul suo amore viscerale.
L'avete convinto,
per
insomma.
La sua città, no, l'abbiamo convinto, sono bastati pochi minuti, e quindi la terremo questa manifestazione al Castello Imperiali, arriveranno atleti pluridecorati e tra gli altri ci sarà tra i momenti diciamo dedicati a ciascuno di loro ci sarà anche un momento per il nostro concittadino Antonio Redi, che è un mio coetaneo che però si tiene meglio di me e io non oso neanche chiedergli di correre insieme. Perché,
magari potrà correre col presidente del Consiglio Comunale Domenico Attanasi, che è molto più allenato.
Sì, però Antonio è proprio a un livello...
è già superiore, molto
saremmo due zavorre, diciamo.
Va bene, battute a parte, linea regia per altri consigli pubblicitari.
Francamente, il punto sul territorio.
Il presidente del Consiglio Comunale Attanasi, nel posto di questa mattina, dice alcuni risultati si sono già visti, altri arriveranno. E la stabilità politica e il tempo ci consentono di lavorare in maniera serena. E i risultati prima o poi arriveranno anche per la zona PIP di Francavilla Fontana, destinata a diventare area industriale di primo livello. Qualcuno dice che a volte questi protocolli d'intesa non servono a nulla, ma questa volta forse il protocollo d'intesa firmato con il consorzio Asi di Brindisi, che tra l'altro è rappresentato da un imprenditore francavillese Mimmo Bianco, potrà portare solo dei benefici a Francavilla.
Guardi, i protocolli d'intesa corrono il rischio di non portare da nessuna parte quando sono estemporanei, no? Quando ci si siede intorno a un tavolo sì. Si
oppure
firma...
nei consigli comunali, facciamo,
sì, protocollo d'intesa.
Facciamo un protocollo d'intesa.
Questo è un protocollo d'intesa finalizzato, perché sono in uscita, ci danno per essere in uscita dei bandi regionali che sono destinati specificamente alle zone cosiddette APEA, che sta per, è un acronimo, ma
sì, diciamo, aree produttive, sì, paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate.
Allora, quel protocollo d'intesa, con quel protocollo d'intesa...
Cioè, questo per far capire chi ci ascolta, che così come il sito del comune era già superato, no? La tecnologia, perché poi così come i cellulari, no? Compriamo un cellulare oggi, tra un mese è già superato, se non dico tra un giorno dopo. Anche la nostra area PIP, concepita in quel periodo negli anni 70, poi si è sviluppata, è chiaro che va rimodulata perché ci sono le nuove norme che dici o ti adegui o altrimenti non accedi anche ai finanziamenti.
Sì, e quel protocollo d'intesa è finalizzato a trasformare nel più breve tempo possibile la nostra zona PIP in una zona APEA e poter accedere a quei bandi, quantomeno per potersi presentare, poi confidando di intercettare questi finanziamenti. Il consorzio ASI, lo ha già detto lei, è presieduto dal dottor Bianco, con il quale non abbiamo avuto alcuna difficoltà appunto a sederci intorno a un tavolo e a elaborare delle strategie condivise nell'interesse degli imprenditori, ma più in generale nell'interesse della città.
Perché poi porta economia, sviluppo, occupazione.
Esattamente. Proviamo anche qui a innescare un circuito virtuoso. È un protocollo d'intesa che non comporterà alcun costo.
Perché il costo zero rientra in quelle che è diciamo, la quota di adesione al consorzio ASI.
Sì, perché per farla breve, noi già compartecipiamo alle spese del consorzio ASI. Il problema in questo momento è che noi compartecipiamo in cambio pressoché di nulla, perché la nostra zona ASI è sottoposta a un vincolo idrogeologico che non ne consente lo sviluppo. Poi esiste una soluzione, o esisterebbe, sì, sì, uso il condizionale, anche per risolvere quel problema del vincolo idrogeologico della,
esatto,
della zona
ASI. Esatto, lì c'è la seconda zona industriale, perché poi noi abbiamo una zona industriale che è quella di via Grottaglia.
Sì, volevo fare, mi perdoni una
quella di via San Vito.
Sì, volevo precisare una cosa nell'interesse di chi ci ascolta. Che noi parteciperemo a questi bandi per intercettare finanziamenti che ci consentano anche di abbattere quel vincolo idrogeologico.
Esatto, quel vincolo idrogeologico che è una spada di Damocle per la seconda zona industriale, che è quella del consorzio ASI di via San Vito, tanto per intenderci, dove lì non c'è stato, diciamo, i lotti sono lì, ma chiaramente non si può insediare nessuna attività perché c'è questo vincolo idrogeologico che di fatto impedisce i nuovi insediamenti.
Che dipende, per intenderci, dalla presenza della statale.
Dalla presenza della statale.
Cioè il massicciato che impedisce l'acqua di defluire. Allora la soluzione...
L'autorità di bacino della regione.
Esatto. Allora, mi dicono i tecnici che la soluzione potrebbe stare in questo, cioè nel bucare quel massicciato per consentire che l'acqua defluisca.
Ecco, cosa farà esattamente il Consorzio Oasi? Si impegna con questo protocollo d'intesa ad effettuare una ricognizione normativa urbanistica, sì, il varo di un regolamento per i suoli, il censimento e la mappatura delle infrastrutture già esistenti, una collaborazione, perché no, anche per l'istruttore delle pratiche per favorire nuovi insediamenti e soprattutto servizi di videosorveglianza in quella zona.
Rispetto a tutto questo il Comune farà la sua parte. Con una battuta di, come dire, amara, di dubbio gusto, posso dire che il censimento, la mappatura delle infrastrutture esistenti nella zona si fa presto a farla, perché per quanto il tessuto imprenditoriale di Francavilla sia, oso dire, il primo della provincia, perché gli imprenditori locali, vuol dire, non c'è questa consistenza nella zona industriale di Brindisi, questa, di imprenditori, però la zona non si può dire che sia
ecco, posso dare io qualche numero, perché anche in occasione, perché voi in campagna elettorale tutti e cinque i candidati sindaci, sì, incontrarono gli imprenditori della, sì, zona PIP, furono sottoposte anche delle domande, delle riflessioni da parte degli imprenditori presenti quella sera. Qui sono raggruppate un centinaio di aziende con un fatturato limitato soltanto alle più importanti e grosse aziende, che si aggira attorno ai 200 milioni di euro. Quindi in questa zona operano circa 1.100-1.200 dipendenti, quindi un grosso,
è una fetta importante,
una fetta
della
importante dell'economia francavillese. E parlando di economia, ma giusto anche per dare qualche altro dato in più, proprio mi sembra ieri o oggi l'assessore alle attività produttive, sono molto produttivi questi assessori,
gioco della me ne rallegro,
Maiola, ma ecco, sulla scorta di quello che è stato fatto pure dalle precedenti amministrazioni comunali, sì, l'apertura speciale natalizia di 4 mercati, quindi, sì, il 9, il 16, il 23 e il 30. Il 22 dicembre un mercato straordinario tutta la giornata, l'8 ci sarà anche il mercato giorno dell'Immacolata e poi chiude l'assessore Domenico Maiola, ma credo che questo è il pensiero, magari condiviso anche dal sindaco, ci compriamo a Francavilla, Francavilla ce ne sarà grata.
Sì, non stiamo introducendo, diciamo così, misure protezionistiche a Francavilla,
no,
però gli esercenti hanno vanno incoraggiati, ecco, e noi facciamo la nostra parte. E l'idea di Farmvilla va esattamente in quella direzione.
Ecco, incoraggiare le imprese, incoraggiare gli esercenti, perché proprio qualche giorno fa c'è stato anche un incontro degli esercenti di Via Roma, hanno incontrato, comunque hanno scritto una lettera,
sì,
all'assessore, quindi immagino anche al sindaco, per vivacizzare un po' queste festività natalizie con una serie di eventi, di una serie di situazioni lungo i corsi principali,
sì,
di Francavilla.
Sì, ma la risposta è presto data, nel senso che le luminarie, come ho detto poco fa, mi scuso ma devo ripetermi, l'installazione delle luminarie
lo ripetiamo
sarà,
a beneficio di chi
bene,
si è sintonizzato in questo momento, magari non ha ascoltato.
L'installazione delle luminarie sarà completata al più tardi il 9 mattina, quindi diciamo in linea con la tradizione secondo cui l'albero lo si fa dell'Immacolata, non lo si fa a metà novembre. Quanto agli eventi, diciamo, che loro chiedevano insomma per Via Roma, abbiamo previsto il 16 e il 23 che Via Roma sia animata dalla presenza, ora sorvolando sulla questione della chiusura al traffico,
no,
perché
quello...
studieremo delle soluzioni.
Non ho fatto la domanda perché...
Studieremo delle soluzioni per le quali siano soddisfatti tutti, perché mi rendo conto anche delle esigenze degli esercenti e ci mancherebbe altro. Però il 16 e il 23 in particolare... Via Roma sarà animata da due street band che la percorreranno in lungo e in largo, e io che ho che ho visto qualche video di questi artisti devo dire che sarà una bella sorpresa, e non saranno gli unici due momenti in calendario.
Grazie anche agli sponsor privati che stanno dando una mano al comune anche per queste festività natalizie. Lei ha ringraziato anche che si è insediato in piena estate, ha ringraziato un altro imprenditore, Massimo Ferrarese, per,
sì,
l'albero di Natale nuovamente installato, così come,
sì,
ha fatto lo scorso anno lì a Borgo Croce. Tra l'altro la realizzazione del borgo, della rotatoria, è opera della Prefabbricati Pugliese.
Sì, ecco, confermo, perché l'albero, come ho scritto nel mio post, è stato già issato, è un dono che lui ha fatto spontaneamente alla comunità francavillese, mi viene da dire, perché quello è un punto in cui al quale si accede, diciamo, a Francavilla, per cui
è un incrocio nevralgico, no? Diciamo, strategico,
è un nodo gordiano di Francavilla. Lo ha fatto spontaneamente, per cui lo aveva già fatto lo scorso anno, ha voluto ripetere questo gesto e io l'ho ringraziato, l'ho trovato un bel gesto, insomma. Peraltro devo dare atto alla Prefabbricati Pugliesi di essersi occupata anche della installazione proprio dell'albero, per cui è stato un bel gesto anche
sindaco,
questo è l'albero, vienitelo a prendere. Hanno pensato a tutto. Se ho, guarda, non più di 30 secondi,
come
voglio
no?
dire una cosa sul buon Magliola, assessore alla sicurezza, randagismo e nei ritagli di tempo alle attività produttive. Voglio dire questa cosa perché dà il senso del lavoro in prospettiva che ci stiamo sforzando di svolgere.
Io ho tralasciato il corso di inglesi, ho tralasciato un po' di cose che sono state fatte perché ho cercato di, perché il tempo è limitato, certo. Però di soffermarmi su alcune cose che sono molto dibattute.
Sorvoliamo pure sul corso di inglese, sul corso di e-commerce. Non detto io, diciamo.
Abbiamo ancora altri 10 minuti.
Però questo è importante per i ragazzi. Allora, con Domenico Magliola, con tutta la giunta, diciamo, abbiamo intercettato, attirato, per così dire, le attenzioni dello IED, che è l'Istituto Europeo del Design. Abbiamo firmato un accordo di partnership con l'Istituto Europeo del Design, che ha, per intenderci, la sua sede a Milano e ha poi altre sedi in Italia, ma quella più a sud di Milano è a Roma, sotto non c'è nulla. Questo accordo di partnership con questo istituto, con l'Università di Bari, con la Puglia Film Commission e con un ente di formazione professionale. Attraverso questo accordo noi possiamo ci sono alcuni bandi a cui stiamo partecipando per organizzare dei corsi di formazione qui a Francavilla con docenti. Io confido che vada in porto questa cosa, noi ci teniamo moltissimo, non per compiacerci ma perché riteniamo che sia utile a fini occupazionali, per avviare a Francavilla dei corsi di formazione tenuti da docenti qualificatissimi. E saranno dei corsi di formazione per la preparazione di abiti di scena. Cioè noi vogliamo recuperare la tradizione tessile a Francavilla e qualificarla ulteriormente. Francavilla era la capitale delle camicie, in particolare rispetto al circondario. Vogliamo provare a dare a Francavilla, a legare il nome di Francavilla a un prodotto di altissima qualità in particolare.
Benissimo.
Per cui approfittiamo della partnership con la Puglia Film Commission.
È una notizia in anteprima. E dimenticavo, parlando perché faccio leggermente un passo indietro perché poi devo memorizzare alcune cose che si sono verificate, che poi contestualizziamo nell'attualità, a parlare della zona industriale a Francavilla, si è molto compiaciuto perché è stato in visita qualche giorno fa a proposito di un convegno proprio su come intercettare anche finanziamenti per i mercati all'estero, perché uno da Francavilla possa anche, perché no, guardare i mercati della Spagna, dell'Europa o anche oltre l'Europa. E c'era l'assessore regionale Mino Borracino che, facendo un giro, anche intervistato, si è compiaciuto della realtà della zona industriale e artigianale di Francavilla.
Sì, lui è stato all'interno di un'azienda e
possiamo pure dare il nome.
È stato, diciamo, all'interno della
ha incontrato
dell'azienda del presidente dell'ASI, ma ha incontrato lì l'amministrazione, ha incontrato lì alcuni altri imprenditori, c'erano molti rappresentativi, diciamo, nel numero e nel tipo di attività che svolgono del tessuto imprenditoriale francavillese. È vero che si è compiaciuto guardando, diciamo, le imprese al cospetto di quella zona, come dicevamo prima, poco infrastrutturata. Lui è venuto per tenere un evento divulgativo a proposito dei voucher per le aziende che intendono del territorio, che intendono partecipare a fiere, per le piccole e medie imprese. Noi abbiamo voluto portarlo a Francavilla, d'intesa con gli imprenditori, naturalmente, perché gli imprenditori gli rappresentassero le loro esigenze, perché lui toccasse con mano il
territorio. Ha toccato con mano perché, vuol dire, non avendo rapporti diretti con l'amministrazione comunale, quindi poteva tranquillamente, invece no, è rimasto contento di quello che trovasse, riservandosi di incontrare successivamente gli imprenditori francavillesi.
Molti finanziamenti passano attraverso la regione, quindi è impensabile non tenere...
Non interfacciarsi
con quel livello territoriale di governo.
Allora, una questione che più volte anche nei social, che utilizzi i social, che in modo è diventata cassa di risonanza, sono diventati cassa di risonanza, che più di qualcuno del Partito Democratico dice è il Puggo. Il sindaco parla di qua, è assente, a volte si vede in giro, non si vede in giro. Il Puggo, proprio a proposito del Puggo, L'assessore Lonoce, che è l'assessore, voglio dire, all'urbanistica, dice sempre in tema di futuro di pianificazione del territorio, avviso la cittadinanza che dal prossimo giovedì, cioè domani, si terrà la prima commissione permanente consiliare che inizierà l'esame delle osservazioni pervenute al PUG adottato in gestione commissariale. Ovviamente lei era un po' contrario a questa adozione da parte del commissario.
Sì, io mi ricordo.
E insieme a qualche altro sindaco. Candidato sindaco all'epoca.
Ero candidato sindaco all'epoca, che io mi ricordo in quelle riunioni, per così dire, irrituali, nel senso che non erano previste da alcun rito tra
c'era
candidati
e
sindaco. Era un cittadino come... che avrebbe potuto anche conseguire zero voti, quindi, e parlare semplicemente per un interesse personale. Ma a parte questo, in quelle riunioni io ero l'unico tra i candidati sindaco che ha invitato sempre, cortesemente, con garbo direi, il commissario prefettizio a desistere, per quanto l'iniziativa sia, non c'è neanche da dirlo,
era
chiaramente
legittima
nel pieno esercizio dei suoi poteri. Però io avrei preferito che del PUG discutesse la città in tutte le sue componenti. È vero quello che ha detto lei, cioè che partono finalmente i lavori della commissione, peraltro i lavori della commissione sono pubblici, e si parte con le osservazioni relative ad una macroarea in particolare, quella dei contesti rurali.
C'è stato un duro lavoro di istruttoria che, dice Lonoce, ci ha tenuto impegnati a partire dal giorno successivo al termine della... cioè, praticamente studiano sempre i vostri assessori.
No, guardi, adesso...
Lo del turno, ormai, i tuoi assessori.
Possiamo passare al turno, non c'è problema. No, guardi, il PUG è un argomento... Allora devo dirti, guarda. Guarda, il PUG è... come è agevole intuire, è un argomento complesso, perché discutere di PUG vuol dire discutere della zona PIP della quale dicevamo poco fa, vuol dire discutere dei contesti rurali, che è l'argomento
parlare del
trattato.
Futuro urbanistico,
parlare del futuro di Francavilla,
dell'assetto territoriale,
certo,
di
quello che Francavilla sarà da qui nei prossimi decenni, vuol dire parlare dell'edilizia residenziale privata, vuol dire parlare delle famose zone F. Noi cominciamo dai contesti rurali perché abbiamo diviso le osservazioni, che sono poco meno di 40, che pervenute all'amministrazione, in blocchi. Partiremo con quel blocco, come dicevo un attimo fa, rappresentato dalle osservazioni relative ai contesti rurali.
Oh, sindaco, voglio chiudere con due argomenti. Abbiamo parlato delle luci del Natale.
Poi chiedo scusa, che mi si veda o che non mi si veda in giro, lasciami replicare con una battuta.
Sì.
Che è sufficiente alzare lo sguardo dallo smartphone e mi si vede in giro. Io non faccio la spesa su Marte, non...
Fa la spesa qui a Francavilla.
Sì, assolutamente. Vabbè. Compro a Francavilla.
Quindi, due argomenti brevi. Ho aperto con le luci di Natale e ci dobbiamo occupare anche delle luci del Camposanto, del cimitero.
Sì.
Lì il TAR di Lecce ha sospeso la procedura, progetto di finanza, tanto per intenderci, per quanto riguarda i servizi cimiteriali, il tempio di cremazione, eccetera, eccetera.
Sì.
Lì c'è stato un vizio procedurale che sicuramente sarà corretto. Però l'idea far gestire a privati e a terzi, diciamo, il cimitero, la vostra idea come amministrazione comunale, perché ha bisogno di personale, quindi ha bisogno anche di essere migliorato l'attuale situazione in cui versa il cimitero di Francavilla?
Sì, noi non abbiamo, come dire, non stiamo...
Cioè avete già stoppato voi, diciamo, quell'iter, il TAR, diciamo, ha sospeso per questo viso procedurale, poi si andrà a discutere nel merito, però ecco, la vostra idea è quella di far compartecipare anche la città di questo progetto, delle vostre intenzioni.
Esattamente, allora spieghiamo in 10 secondi quello che è accaduto. Noi non abbiamo condiviso quel progetto relativo al cimitero. I proponenti di quel progetto si sono rivolti al TAR e il TAR ha affermato due principi. Il primo principio è che, rivolto a noi come pubblica amministrazione, che sarebbe stato opportuno interessare i proponenti del progetto nel momento, diciamo banalmente, avvisarli, avere una interlocuzione con loro nel momento in cui abbiamo deciso di revocare. L'altro principio è che è fatto salvo, diciamo, dal TAR, è che la pubblica amministrazione ha la piena discrezionalità di revocare. Per cui noi stiamo valutando se una delle due o una delle tre, diciamo, se impugnare quella ordinanza oppure se aspettare il merito oppure se ripartire dal via, cioè avere una interlocuzione con il soggetto proponente del progetto di finanza, chiedo scusa per il bisticcio di parole, e così sanare quello che il TAR ha ritenuto un vizio procedurale.
Quindi, diciamo, per il
questo è quello che è successo in tempi più recenti. Tu mi hai chiesto, Rispetto alla nostra idea, non c'è il dogma del servizio internalizzato o tantomeno del servizio che sia del tutto delegato all'esterno. Il cimitero è oggetto, come dire, di studio. Intanto abbiamo inserito nel cimitero, nel piano triennale delle opere pubbliche, per cui provvederemo al risanamento della pavimentazione, provvederemo alla realizzazione dei loculi e poi verificheremo pian piano se sono sufficienti le forze interne o quelle esterne per gestirlo. C'è una novità della ultima ora, non posso darla per scontato, ma stiamo valutando l'acquisto di un mezzo di locomozione che sarà destinato specificamente al cimitero, un mezzo poco inquinante di quelli agevoli.
Nella regia mi dicono che ci stanno per sfumare, però io non posso non fare la domanda perché poi ci rimproverano di aver fatto questa domanda. I rifiuti.
Sì.
E, diciamo, il partito, la nuova raccolta per quanto riguarda il vetro e la carta, tra poco spariranno anche i raccoglitori per il vetro, però più di qualcuno si interroga sul nuovo appalto per i rifiuti. Anche lì ci sarà una proroga sicuramente, però
la proroga a questo punto ritengo che sia inevitabile. Sulla durata della proroga non voglia esprimermi,
no,
ma credo che...
No, sto chiedendo. Però la vostra idea, cioè Francavilla non è una città, voglio dire, molto complessa rispetto alle altre che compongono l'ATO, diciamo. L'ARO.
No, però Francavilla ha le sue specificità. Per esempio Francavilla ha delle contrade che sono molto molto popolate. E siccome in questo momento in regione si spinge... per il porta a porta, cioè si spinge per la raccolta differenziata, noi proviamo a inserire nel capitolato che riguarda Francavilla questa esigenza di Francavilla, cioè che la raccolta avvenga porta a porta anche nelle contrade. Per cui quando qualcuno mi chiede se i costi del servizio aumenteranno o meno, io dico che non si possono paragonare due cose che sono molto diverse tra loro. Cioè il contratto stipulato 10 anni fa, nel quale certe esigenze evidentemente non sono state contemplate, poi è cambiato il mondo,
chiaro,
per carità, e un contratto che invece è quello che sarà stipulato da qui alla scadenza della proroga, cioè all'espletamento della gara. Noi proviamo a inserire servizi in più rispetto ai quali c'è una grossa richiesta da parte della città. Però.
Allora, ringrazio il sindaco Antonello De Nuzzo per questa lunga chiacchierata qui con me. Francamente non ci diamo gli auguri, perché sicuramente, sia pure con un flash, ritornerai qui nei nostri studi molto prima di Natale, sia pure per un quarto d'ora, per porgere gli auguri alla cittadinanza attraverso i nostri microfoni di Radio 85. Intanto auguriamo
molto volentieri
le luci a Francavilla. Ha fatto la promessa prima, insomma, entro il 9, entro l'Immacolata.
Poi oggi abbiamo illuminato il castello, che non so se è la prima volta che accada, ma può darsi, e poi illumineremo la torre dell'orologio, perché sarà proprio un faro acceso su quel bene a cui tutti siamo affezionati, che però è un po'
il castello mi sembra
trascurato.
Che sia stato già illuminato, la torre dell'orologio invece
dubbio,
è una cosa che
io.
vedremo diciamo prossimamente a giorni. Grazie al sindaco, intanto le auguro buona serata, e ai nostri radioascoltatori l'appuntamento è fissato a mercoledì prossimo.